Buongiorno a tutti cari ascoltatori e bentrovati. Oggi non parliamo di scuola, oggi parliamo di viaggi. Ci spostiamo con una nostra amica che adesso vi presenterò e andremo in Sudafrica. Infatti Antonella e Gianni, siamo in studio insieme.
Buongiorno.
Ecco, hanno come ospite oggi Mara Zerga, che è una grande viaggiatrice, e oggi l'abbiamo invitata per raccontarci, per parlare un po' di uno dei viaggi che forse le è piaciuto più di tutti. Infatti adesso le diamo la parola perché avrà tantissime cose da dirci. Innanzitutto Mara, perché il Sudafrica?
Allora, la scelta del Sudafrica viene dal fatto che noi volevamo assolutamente andare in Africa, ma volevamo andare in un'Africa che ci consentisse non solo di approfondire la parte naturalistica, ma anche la parte storica. La storia del Sudafrica è una storia di grandissime sofferenze per il popolo nero, e anche di grandi colpe da parte di noi europei. Quindi volevamo venire a contatto con questa realtà e poi naturalmente ci attirava la parte naturalistica, quindi gli animali. E quindi abbiamo scelto il Sudafrica. Sudafrica che peraltro era abbastanza semplice da visitare, perché in alcune zone è abbastanza simile all'Europa a livello di infrastrutture, a livello di trasporti. Quindi ci pareva un'Africa, per essere la prima volta, ci pareva un'Africa più semplice.
Più semplice, sì. da visitare. Quindi sì, la scelta è stata quella del Sudafrica. Sempre sì, nello stesso posto o avete girato?
No, allora, noi siamo partiti la prima volta nel 2013 e noleggiando la macchina noi siamo partiti da Città del Capo e dopo 7-8 mila chilometri siamo arrivati a Johannesburg. I successivi viaggi ovviamente non potevamo ripetere sempre, però tenete conto che il Sudafrica è grande 4 volte l'Italia, quindi ha un'ampiezza di territorio,
enorme,
una varietà,
certo,
di territorio, perché si va dalle savane alle montagne, all'oceano, alla zona di Città del Capo che è una zona mediterranea. Quindi nei cinque viaggi che abbiamo fatto abbiamo sempre tenuto fissi i parchi. Poi però abbiamo sempre cercato di trovare delle zone nuove, anche proprio perché queste zone sono diverse.
Ecco, dal punto di vista proprio del panorama, del clima,
esatto,
sono diverse pur essendo tutte nello stesso,
certo,
vicine, insomma.
Certo, perché appunto, come dicevo, è talmente grande che si va dagli altopiani del nord, dove c'è la savana, al clima mediterraneo di Città del Capo, quindi in mezzo ci sono altipiani semidesertici dove tu puoi guidare per 300 chilometri incontrando al massimo 10 macchine.
Caspita.
Quindi c'è una varietà talmente alta che non ti annoi mai. Nei viaggi successivi, quando noi abbiamo fatto altre parti, altri stati africani, stupendi dal punto di vista naturalistico, ma non c'è la varietà paesaggistica che noi abbiamo incontrato nel,
ecco,
Sudafrica.
Ecco, tra l'altro tu hai detto che una parte assomiglia al Mediterraneo, è vero, infatti l'ho sentito anch'io da altre persone, che c'è una parte del Sudafrica che ha un clima un po' mediterraneo,
sì,
sembra quasi una delle nostre coste.
Esatto, cioè Città, ecco, del Capo ha un clima molto simile a quello che abbiamo noi. Quindi tu passi dalle savane, dove noi andiamo sempre in luglio, quindi nell'inverno australe, perché è stagione secca e quindi gli animali si vedono più facilmente con l'erba,
ecco,
bassa.
Anche questo è importante.
Certo,
infatti,
perché tu vai per fare un safari fotografico.
Perché altrimenti c'è l'erba alta e quindi
li vedi meno sicuramente.
Si nascondono
bene, soprattutto,
certo,
i predatori.
Certo.
Perché gli erbivori si vedono.
Certo.
Ma i predatori fai molta più fatica. Tu passi da queste savane dove anche nel loro inverno, quindi a luglio, hai un mattino e una sera freddi, ma di giorno sei a 25 gradi, anche 28
gradi. Quindi
anche gradi,
piacevole come...
Molto piacevole, mentre invece, per esempio, e poi è secco, quindi non piove, mentre invece a Città del Capo c'è un clima più piovoso, più umido. nello stesso periodo, quindi si diversifica un sacco come clima, come paesaggi.
Perché, e quindi anche come animali probabilmente,
allora,
che si adattano a un clima diverso, sì, a seconda delle zone.
Allora, chiedo. La parte di Città del Capo in realtà è talmente europea che non ha animali, quindi è molto sviluppata dal punto di vista antropologico, perché costruzioni eccetera, ed è interessante questa zona come quella di Johannesburg per capire che cos'è il Sudafrica oggi. Gli animali sono nei grandi parchi. Per quanto riguarda quello che stavo dicendo prima delle città, nel 90 De Klerk ha decretato la fine dell'apartheid. Non è vero, cioè è stato solo sulla carta, perché la discriminazione razziale, anche se non è più accentuata come un tempo, è ancora molto presente. E questo perché nonostante dopo Mandela i neri abbiano potuto accedere a posti di potere, i bianchi hanno lasciato questi posti di potere senza però trasmettere loro le conoscenze. Quindi dal punto di vista sociale molte cose sono peggiorate, l'istruzione e la sanità in primis.
Ecco.
Se teniamo conto che nel 67 a Città del Capo Barnard aveva fatto
il primo
trapianto del cuore, oggi si assiste a un fenomeno di fuga dei medici che cercano di andare verso l'Europa perché non tollerano la presenza dei neri.
Ma pensa.
Quindi, ma anche dal punto di vista proprio logistico, le città sono sempre divise in due.
Quindi questo, diciamo, è rimasta questa divisione.
È rimasta.
Anche se sulla carta non c'è più,
esatto,
però nella realtà tu l'hai hai provato a vivere.
Molto presente.
Ecco,
sì.
È presente.
Stavo dicendo, le città sono sempre divise in due. Se arrivate a Città del Capo, Città del Capo è una città bellissima, molto ricca, con ville meravigliose, piscine, campi da tennis, locali lussuosi, ma non vedete i neri che ci abitano, vedete soltanto i neri che ci lavorano. La presenza a Città del Capo dei neri è puramente lavorativa. Quando alla sera i neri smettono di lavorare, si incamminano verso quelle che loro chiamano, sono baraccopoli, sono le loro
periferie.
Sono le favelas, sì, certo. Sì, sì, sì. E queste città sono veramente separate e generalmente sono separate anche proprio da recinti, in modo tale che
non ci sia
proprio
la possibilità
di interazione. Stanno migliorando un po' le cose, ma per esempio noi nel primo viaggio, grazie a una ONG, abbiamo avuto la possibilità di visitare Soweto, che è la più grande township del Sudafrica. Ci sono 2 milioni di persone che vivevano senza acqua corrente, senza elettricità, senza servizi. E abbiamo avuto la possibilità, grazie a proprio questa persona che ci ha guidato, di entrare a contatto con una famiglia che viveva lì e proprio abbiamo toccato con mano questa povertà ed eravamo nel 2013. Se pensiamo
quindi,
che nel 1994 Mandela è diventato presidente, ha provato a migliorare le cose, ma procedono molto lentamente. Si sta formando una classe media di persone di colore, ma è un processo ancora molto molto lento, molto lento. Ed è un peccato perché
certo,
il potere economico, nonostante al governo ci siano i neri, il potere economico è ancora in mano ai bianchi.
E a livello di istruzione, eccetera?
A livello di istruzione sta anche qui migliorando, perché sappiamo benissimo che senza istruzione non si può,
certo,
formare una classe dirigente nuova. Sì, c'è un maggiore
accesso. Sono separate le scuole?
No, adesso non lo sono più.
Sono
non
integrati lo sono più. Almeno sì, per la scuola.
Anche perché un tempo erano proprio divise, perché oltretutto certo. La lingua ufficiale ai tempi era l'Afrikaans, quindi praticamente era solo quella dei vecchi coloni. Adesso no, però per avere accesso all'istruzione bisogna anche avere delle possibilità economiche. C'è una grande corruzione anche a livello immagino. Governativo, perché comunque teniamo presente che Sudafrica è una nazione tribale, e quindi Mandela era uno Xhosa, adesso c'è uno Zulu.
Quindi le varie tribù, certo.
Man mano che si arriva al potere, chiaro, questi favoriscono
quelli della loro stirpe,
della
insomma.
Loro, sì, della loro genia. E quindi è ancora una nazione che sta soffrendo. È bellissimo avere contatto con la popolazione locale, e il fatto di viaggiare da soli.
Ecco, poi voi viaggiate da soli, sì, ecco, sì, non viaggiate organizzate, e no. Rimanete anche tanto tempo.
Sì, in genere rimaniamo un mese, perché ci permette intanto di coprire queste distanze.
Sì, distanze enormi, certo.
E poi il vantaggio è di avere la possibilità di venire a contatto con la popolazione locale. E mi ricordo la testimonianza di un ragazzo a cui avevamo dato un passaggio, nero, e era talmente disilluso su questi governi così corrotti che ci aveva detto: c'è una nuova candidata bianca, ma io penso che stavolta voterò per un bianco. Poi in realtà non è successo, perché è chiaro che la popolazione per il 90% è nera, certo. E quindi le elezioni sono state vinte così. Però questo dimostra proprio questa instabilità ancora del Sudafrica.
Del Sudafrica, certo, sì. Che non riescono a trovare proprio un... nonostante gli anni, però...
No. Noi
per queste
siamo...
lotte interne, queste
sì. Sì,
disuguaglianze,
sono disuguaglianze molto forti,
ecco.
E noi ci siamo spesso chiesti come mai Mandela aveva fatto una politica di riconciliazione che è stata fondamentale, perché altrimenti ci sarebbe stata una guerra civile che avrebbe portato il Sudafrica alla distruzione. Però in realtà questa riconciliazione c'è stata solo in parte. Il fatto stesso che il potere economico sia in mano ai bianchi e che i neri rappresentino solo la bassa manovalanza, sono camerieri, sono quelli che pulì gli operatori ecologici, sono quelli che lavorano sì, sì. La terra, ma i soldi sono ancora in mano ai
bianchi.
Sono
ancora in mano ai bianchi.
Sì. Pur essendo loro il 90%,
certo. 90% della
prima.
Popolazione.
Quindi c'è questa differenza.
Sì.
È difficile organizzare un viaggio per andare in Sudafrica.
Allora, no, nel senso che noi partiamo da questa modalità. Mio marito, che secondo me è il miglior tour operator che ci sia sulla piazza, comincia a guardare le guide, stabilisce un itinerario. Una volta stabilito l'itinerario, io mi occupo della parte logistica, quindi voli aerei e praticamente
gli alberghi,
esatto.
O i luoghi dove spuzzare,
esatto.
Dove dormire nelle varie tappe.
Nei vari posti. Generalmente i primi che prenotiamo sono i parchi, perché i parchi sono molto ricercati, quindi non è facile. Il Kruger, per esempio,
uno dice così grande che figurati, anche se c'è tanta gente entrano, invece
no,
ci sono degli accessi controllati.
No, non sono controllati, però ci sono dei rest camp, cioè dei posti dove tu puoi alloggiare all'interno del campo, che praticamente devi prenotare quasi un anno prima, okay. Soprattutto nel Kruger. Poi nelle game reserve, cioè in altri parchi che non sono parchi nazionali, è un po' più facile, anche se sono meno. Fate conto che il Kruger comunque è grande quasi quanto il Veneto, quindi è enorme da visitare, ma è molto molto battuto. Poi per il resto non è difficile, non è perché...
Ma quando girate nel parco, girate solo voi o avete la guida obbligatoria?
No, il Kruger ti permette di girare liberamente nel parco su strade che sono segnalate benissimo.
Con queste jeep attrezzate, insomma.
Vai
jeep.
Tu con la tua macchina. Se nel Kruger non serve nemmeno la jeep, nel senso che
le strade
sei
sono
obbligata a fare quelle strade. Sì. In parte sono asfaltate, in parte sono sterrate. Però noi, per esempio, alla sera spesso facciamo i safari con i ranger. Perché
è pericoloso, mi viene in mente un po' la situazione del pericolo degli animali che sono liberi.
Il pericolo, gli unici animali che mi fanno paura sono gli elefanti. Tre settimane fa un elefante ha ucciso una persona, però anche qui ci sono delle regole molto precise. Tu non puoi scendere dalla macchina se non in determinati posti. Tu devi seguirle queste regole. Un elefante adulto, maschio, in calore è pericolosissimo. Devi tenere 50-100 metri di distanza ed essere pronto a una veloce retromarcia, un'inversione. Un elefante femmina con i piccoli
è altrettanto
pericoloso. Per il resto, direi che con la prudenza che esige una situazione in cui tu sei in gabbia e gli animali sono liberi, fai delle visite e hai degli avvistamenti che sono meravigliosi. Cioè, teniamo conto che...
Sì, ecco, ti fermiamo un attimo per un breve stacco musicale perché dopo ci continuerà a raccontare di questi avvistamenti.
Bene, allora riprendiamo la nostra intervista a Mara Zerga, ho detto bene,
giusto?
Vero? E parliamo a questo punto degli animali che ci sono in Sudafrica, i paesaggi meravigliosi, io ritengo.
Certo.
Prego.
Allora, il Sudafrica è famoso per i suoi non solo i Big Five, ma anche i Big Seven. Cosa vuol dire questi Big Five?
Ecco, spieghiamo agli ascoltatori,
esatto.
Perché sai l'inglese, non è che lo sanno tutti.
Allora, questi grandi cinque, quando si facevano i safari come li faceva Hemingway, cioè col fucile, erano i cinque animali più difficili da catturare. Quindi l'elefante, il rinoceronte, il bufalo, il leone e il leopardo. Oggi gli unici safari che sono ammessi sono ovviamente quelli fotografici. Perché Big Seven in Sudafrica? Perché ha la fortuna di avere nell'oceano altre due specie molto importanti, lo squalo bianco e le balene. Quindi la ricchezza faunistica del Sudafrica è veramente enorme. E quando si va in un parco nazionale, l'incontro con questi animali è sempre un'emozione grandissima. L'incontro col primo leone fatto nell'Addo Elephant Park è stato incredibile, perché io stavo fotografando a 3 metri di distanza un elefante che stava mangiando e a un certo punto si è aperta l'erba davanti a noi, ed è venuto fuori un leone maschio adulto con un giovane leone, che noi ci siamo trovati, beh, naturalmente noi eravamo in macchina, finestrini chiusi come sono le regole, ma averlo di fianco alla macchina che guardava in macchina,
se c'era qualcosa da mangiare,
sì
loro erano cibo, loro
sì, tu sei no, ecco, quando sei lì chiusa in macchina ti senti molto tranquilla, ma quando tu vai con la jeep, le jeep in Sudafrica sono aperte. I ranger ti assicurano dicendo che ormai gli animali si sono abituati
a questi passaggi.
Sì, ti danno dei consigli.
No, pensavo che gli animali danno delle occhiate.
Sì, no, gli animali ti danno delle occhiate, però tu non devi parlare a voce alta e soprattutto non devi fare movimenti bruschi, perché nel momento in cui tu fai un movimento brusco, un predatore ti definisce come preda. Quindi i ranger sudafricani sono armati, cosa che invece negli altri paesi no. È bellissimo questo incontro, perché ti permette anche, se, se sai osservare, per esempio, di vedere le gerarchie nelle pozze d'acqua. Quando tu vai in una pozza d'acqua ti accorgi che l'elefante ha la priorità su qualsiasi altra specie. Gli altri aspettano, poi arrivano le zebre, poi arrivano le antilopi, ma davanti a un elefante anche il leone si ferma.
Ma pensa.
Quindi sì, è molto bello perché riesce a studiare il comportamento degli animali. Il leopardo è meraviglioso da scoprire, anche perché è molto elusivo, quindi tu fai fatica
a vederlo,
è sfuggente, si nasconde, quindi è una conquista, sei contento quando riesci a vedere un leopardo, ti sembra incredibile. E rinoceronti, ecco, sui rinoceronti volevo dire una cosa, perché purtroppo il problema del Sudafrica è anche quello del bracconaggio.
Sì.
Addirittura in alcuni parchi ai rinoceronti vengono tagliati i corni. Il corno è fatto di natura cornea, quindi una keratina, quindi può essere tagliato senza che, l'animale ne soffra. E questo fa sì che venga protetto dai bracconieri. Per quanto riguarda invece i leoni, quello che c'è in Sudafrica è una cosa terribile, perché il governo permette quello che si chiama il trophy hunting. Vuol dire che alcune fattorie crescono i cuccioli di leone, li fanno venire a contatto con gli umani,
quindi si può, in modo che loro hanno una,
esatto, cioè non hanno paura degli umani, si fidano degli umani. Poi arriva qualcuno che paga tra i 10.000 e i 50.000 dollari il leone, che ormai è cresciuto, quindi non serve più per le fotografie o per altro, viene portato in un recinto più grande dove il leone si trova completamente spaesato, incapace di capire dove si trovi, e viene ucciso da questi
cacciatori
che hanno appunto che vogliono un trofeo. Stanno cercando di eliminare questa bruttissima abitudine, però purtroppo è ancora abbastanza
diffusa.
Sì,
abbiamo 4 minuti. Sui paesaggi, due parole, poi qualcosa sul cibo.
Qualcosa sul cibo.
Allora, per quanto riguarda i paesaggi, la varietà è incredibile, perché si passa appunto da savane, che sono, quando vado in luglio, sono con l'erba bassa, secca, con le acacie, con i baobab comunque non verdi. Si passa agli altopiani semidesertici, bellissimi, paesaggi in cui ti sembra di essere, di vagare nel nulla, e poi alle foreste, alle montagne in cui tu vai a fare escursioni e invece di trovarti la mucca ti trovi le antilopi. Quindi è bellissimo anche questo. E poi l'oceano, le escursioni nell'oceano si fanno soprattutto per vedere le balene e gli squali bianchi, e anche qui gli incontri sono meravigliosi, anche se c'è il problema degli squali bianchi, che in questo momento soffrono molto la pesca a strascico, quindi stanno diminuendo. Una varietà incredibile.
Certo.
E poi il Sudafrica, siccome è stato colonizzato anche dai francesi, sono arrivati quando gli Ugonotti sono stati scacciati da Luigi XIV, è ricchissimo di vigneti.
Certo.
C'è tutta una zona dietro Città del Capo, proprio Winelands, in cui il vino viene prodotto, è un ottimo vino, ma negli ultimi decenni, oltre alla cultura enologica, si è diffusa la cultura gastronomica, cioè le grandi cantine sudafricane hanno aperto dei ristoranti che praticamente hanno il valore dei nostri stellati. E la cosa bella è che naturalmente tu puoi assaggiare delle carni, per esempio, che noi non abbiamo. Possiamo mangiare il kudu, possiamo mangiare il coccodrillo, possiamo mangiare la zebra, lo struzzo sì, ce l'abbiamo anche noi. Quindi per chi ha voglia di provare qualcosa di nuovo, sicuramente
c'è una varietà,
l'approccio,
ecco,
sì,
una varietà,
ha una
incredibile,
varietà incredibile di cibi. E soprattutto queste cantine sono situate in paesaggi meravigliosi e quindi vale la pena veramente,
vale la pena di provare. Bene, la trasmissione
siamo arrivati alla fine,
siamo arrivati alla fine. È stato un bellissimo racconto perché ci siamo un po' immersi in questi paesaggi, in questa cultura, in questo ambiente. E adesso il tempo è terminato, vorrà dire
grazie
che ne parleremo
ancora.
Grazie
a voi. Grazie. Una buona giornata a tutti.
Una buona giornata.